tutti, è un piacere vedere la sala così piena. Il tema naturalmente è di grande interesse. Questa sera proveremo appunto a parlare dell'anniversario di Pacem in Terris, non solo in senso rievocativo, ma cercando anche di capire come questa pagina così importante del Magistero, ma diciamolo tranquillamente, insomma, della storia del Novecento, perché non è qualche cosa che riguarda solo la vita intraecclesiale, abbia ancora oggi qualcosa da dire, con anche gli aggiornamenti del Magistero che ne sono seguiti, perché per certi aspetti è pure vero che anche la pace in Terris un po' i suoi anni li ha e li dimostra. Do quindi il benvenuto, appunto, e li presento agli ospiti che abbiamo. Don Alberto Vitali, che è il responsabile della pastorale dei migranti per la diocesi di Milano, questa pastorale così cruciale oggi e a maggior ragione dopo il sinodo minore che ha vissuto la diocesi all'inizio dell'episcopato di Monsignor Mario Delpini con il sinodo delle genti, ed è anche parroco di Santo Stefano Maggiore in piazza Santo Stefano accanto a piazza Fontana, che è storicamente un po' la chiesa di riferimento per i fedeli cattolici migranti, in modo particolare direi per quelli di lingua spagnola, giusto? No? Non solo, anche i filippini. Quindi grazie a Don Alberto per essere qui, e do il benvenuto a Gianni Borsa, che è un collega giornalista. Gianni lavora per l'agenzia SIR, che è l'agenzia, diciamo, della Conferenza Episcopale Italiana, appunto, che si occupa di informazione, ed è un esperto in modo particolare di politica internazionale e di politiche europee, perché per l'agenzia SIR segue le istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles. Ma è poi, e qui insomma è la ragione un po' per cui l'abbiamo anche invitato questa sera, il presidente dell'Azione Cattolica Ambrosiana, oltre che un amico ormai da tanti anni, e quindi anche a Gianni diamo il benvenuto. Però sfrutteremo un po' queste tue competenze, perché è chiaro che oggi parlare di pace, di guerra e ahimè della crisi che l'Europa sta vivendo di fronte all'escalation del conflitto in Ucraina, e non solo, perché non è che le questioni nel Mediterraneo siano di secondaria importanza, ci interroga comunque appunto come credenti e come cittadini. Ecco, ci ha detto appunto la Pacem in Terris, questa enciclica di cui l'anniversario cadrà ad aprile 1963, in un contesto straordinario. Erano anni di grande fervore, movimento all'interno della Chiesa, si era inaugurato il Concilio Vaticano II, c'era questo pontificato di Giovanni XXIII, che non va dimenticato, veniva dall'esperienza diplomatica, lui era stato nunzio apostolico a Parigi, prima ancora in Bulgaria, in Turchia, quindi era anche un uomo tutt'altro che il buon parroco bergamasco di provincia, come ogni tanto viene dipinto, ma in realtà un personaggio di grande cultura nelle relazioni internazionali, che pubblica appunto questa enciclica che si inserisce in un contesto storico e anche in una certa continuità, ma nello stesso tempo in una rottura rispetto al magistero precedente, perché è vero che Benedetto XV, il Papa della Prima Guerra Mondiale, aveva detto che la guerra era l'inutile strage, cosa che non era affatto scontata nei secoli precedenti. Insomma, lo Stato della città, quella che poi si chiamerà la Città del Vaticano, lo Stato della Chiesa, era uno Stato nello scenario, nello scacchiere europeo, aveva il suo esercito, faceva la guerra, si faceva aiutare, faceva alleanze. Quindi la cultura diffusa rispetto alla guerra non era certamente quella del pacifismo. Poi però c'è lo shock dell'esperienza, naturalmente, dell'Unione Sovietica e degli autoritarismi nazista e fascista, la guerra, la bomba atomica, e poi la cosiddetta guerra fredda, che tanto fredda non era, perché nel frattempo, negli anni 50, la guerra di Corea non è che non fosse una guerra guerreggiata, no? Ecco, questo è il contesto. Si apre il concilio e Giovanni XXIII pubblica questa enciclica, di cui appunto poi ora Don Alberto ci dirà gli aspetti di novità, i grandi contenuti. Io credo, e qui lancio un po' la palla subito a Don Alberto, che questa enciclica poi in qualche modo vada letta anche in una continuità appunto con il magistero papale, anche del Papa successivo, Papa Paolo VI, che pochi anni dopo pubblica la Populorum Progressio, un'altra enciclica di straordinaria importanza, che in qualche modo, accanto a tutto il tema appunto della pace e delle relazioni internazionali, comincia a porre anche tutta una serie di questioni che riguardano le cause degli degli squilibri internazionali, celeberrimo passaggio che fece dare del comunista Paolo VI, no? Quando dice che riservare per un uso personale ciò che supera il bisogno non è legittimo. Ma in realtà i passaggi della Popolare un Progresso sono tanti, c'è un'analisi molto raffinata degli equilibri mondiali, era l'epoca anche della decolonizzazione. Ecco, allora, detto questo, cosa troviamo in Pacem in Terris? Quali sono i grandi passaggi di questa enciclica? Che cosa hanno da dire anche a noi oggi?
Tanto buonasera a tutti, grazie. Aggiungerei ai dati del contesto il fatto che era appena successa da 5 mesi la crisi dei missili di Cuba e mancavano 2 mesi alla morte di Papa Giovanni. Papa Giovanni ha scritto la Pacem in Terris a tempo di record, avendo contro praticamente tutta l'establishment del Vaticano, perché speravano, diciamoci la verità, che arrivasse prima il tumore a compiere il suo percorso, che non la pubblicazione di una enciclica che, come si diceva, si sentiva pericolosa. Non dimentichiamoci che ad aprile in quell'anno c'erano le elezioni politiche in Italia e Papa Giovanni sarà accusato di aver tirato la volata al Partito Comunista. Papa Giovanni era rimasto, aveva sì aperto il concilio, erano una 15ina di giorni che era aperto il concilio quando si dette la crisi dei missili di Cuba, e in una situazione che per certi aspetti potrebbe ricordare quella di oggi, per cui ci si mette nel pasticcio e non si riesce più a sapere come tirarsene fuori, serviva un mediatore, per cui a livello internazionale l'ambasciatore degli Stati Uniti aveva chiesto a Papa Giovanni di fare un intervento, il famoso appello, che salvasse la faccia a entrambe le parti, vale a dire sia all'Unione Sovietica che agli Stati Uniti, in modo che Kennedy potesse dire: per Khrushchev non lo farei mai, però per rispetto al Papa stavolta mi fermo, e lo stesso Khrushchev dall'altra parte. Io credo che in tutto questo Papa Francesco, se andiamo a vedere la parabola degli interventi che ha fatto negli ultimi tempi, soprattutto all'inizio, ne ha tenuto conto perché ad un certo punto non ha più potuto non lasciarsi scappare quello che pensava. Pensate a quanto ha fatto quell'intervento sui crimini del gruppo georgiano, no? Però all'inizio ha cercato di volare molto più alto, dando la stura a tutti quelli che in qualche modo volevano stare al di sopra delle parti, in qualche modo per ragioni magari più ideologiche erano piuttosto filorussi, di dire: però vedete che anche il Papa non è così dalla parte. In realtà Papa Francesco, in maniera molto intelligente, sapeva che quando arriva il momento in cui non ne possono più, c'è bisogno di qualcuno che possa mediare, e quel qualcuno evidentemente non può essersi bruciato prima dicendo anche quella che è magari sotto gli occhi di tutti è la verità. Papa Giovanni era uscito con questa forte impressione del beneficio che aveva recato all'umanità il suo intervento, e al tempo stesso però non era un ingenuo, sapeva che per quella volta lì era andata bene, ma una seconda volta sarebbe potuta andare in maniera diversa. Del resto, sapendo anche di avere i giorni contati, guardate che la Pacem in Terris è stato l'ultimo grande sforzo, è la notte precedente, quella dal 10 all'11, Papa Giovanni l'ha passata a correggere definitivamente il testo, l'11 aprile l'ha firmato, dopodiché si è messo a letto e non si è più alzato fino a quando è morto il 3 di giugno, per cui ha ragione, è considerato anche il suo testamento spirituale. Bene, quali sono i punti? Ok, allora anzitutto direi il titolo, Pacem in Terris. Pacem in Terris è una, io ci trovo una grande valenza ancora moderna. Pacem in Terris non vuol dire la pace in terra, è un plurale, vuol dire la pace sulle terre, non in terra, sulle terre, perché Papa Giovanni ha chiaro che nel mondo esistono culture diverse, esistono popoli diversi, esistono valori diversi, esistono modi diversi di percepire i diritti. Pensiamo quanto ancora oggi noi parliamo dei diritti universali dell'uomo e non vogliamo capire che in realtà sono diritti che, nei quali noi ci riconosciamo, perché li ha scritti il mondo occidentale, ma non tutto il mondo li riconosce come propri. E allora diventa poi difficile costruire la pace su una carta di valori che per noi sono sacrosanti, ma non sono universalmente riconosciuti. Papa Giovanni questa cosa ce l'ha chiara, e per questo che cerca di scavare e di andare a trovare, al di là di tutte le dichiarazioni, che peraltro nel 63 la carta, non solo la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, ma credo un sacco di altre carte dei diritti internazionali di tutte le categorie di sto mondo erano già state firmate, ma sempre un po' dalla stessa parte, cerca di andare a fondo e radica in quello che c'è di più umano, nella natura stessa dell'uomo, il desiderio di pace e quindi la possibilità di capirsi tra i popoli diversi e gli uomini diversi. Io credo che il punto insuperato della pace in terris è che definisce in positivo che cos'è la pace. Voi provate ad andare a chiedere ancora oggi cos'è la pace. Quando noi diciamo non violenza, che lo scriviamo col trattino, che lo scriviamo staccato, che lo scriviamo tutto assieme, stiamo sempre definendo la pace come il contrario di qualcos'altro, appunto della violenza. Bobbio diceva che quando di due termini uno è definito come il contrario dell'altro, il termine forte, quello su cui l'umanità ha investito con tutte le sue risorse anche intellettuali, valoriali, è quello che viene menzionato. Quando diciamo non violenza vuol dire che sappiamo benissimo cos'è la violenza e non ci piace, ma non abbiamo ancora detto che cos'è la pace. Papa Giovanni dice non solo che la pace non è l'assenza di guerra, non è l'assenza di violenza, no, dice che la pace è la dignità della persona. E fa l'operazione contraria. A partire da questa idea dice che cosa è la non pace. La non pace c'è quando viene violata la dignità della persona. Per cui non è necessario che ci sia la guerra, non è necessario che ci sia il terrorismo internazionale, basta che siano violati la dignità delle persone, l'oppressione del padrone sull'operaio, dell'uomo sulla donna, dei popoli del primo mondo su quelli del secondo mondo, ricordiamo i segni dei tempi. Guardate che parlare di diritti della donna nel 63, ok? Parlare di diritto alla decolonizzazione nel 63, parlare di diritti degli operai nel 63, ma io direi anche parlare di pace nel 63. Non dimentichiamoci, appunto si diceva, non dimentichiamoci che Milani morirà condannato nel 67, quindi ancora 4 anni dopo, per la famosa lettera ai cappellani militari della Toscana. Per cui fa questa grossa operazione per cui definisce in positivo che cos'è la pace, e lo fa facendo davvero un elenco concreto di dignità. Elenca 38, chiaramente non ve li ripeto, se interessa si può andare a prenderli, e radica la dignità proprio nella natura, nella legge naturale. Però attenti, lo fa con una lungimiranza incredibile, perché si approccia alla legge naturale con un approccio storico, non metafisico. Questa cosa qualcuno dei suoi successori non riuscirà a capirla.
Questo è una formazione da storica, non storica della Chiesa. Quindi...
Qual è il problema? Il problema è che voi siete convinti che esista una legge naturale? Io sì. Benedetto XVI l'ha fatta la bandiera del suo pontificato, ad esempio, ma già Wojtyła andava in quella direzione. Il problema è che chi interpreta la legge naturale? Non è necessario essere in mala fede, ognuno la interpreta a partire dalla propria cultura, dalla propria sensibilità, dalla propria mentalità, anche dai propri bisogni, dai propri condizionamenti. E finché esisteva la Societas Christiana, il Papa diceva qual era l'interpretazione corretta. nel momento in cui il mondo è diventato laico, questo non c'è più. E allora l'unico modo è quello di mettersi d'accordo, cioè andare a cercare, a scavare quali sono i bisogni più profondi. Ricordiamo quella frase che sempre Giovanni XXIII disse l'11 settembre del 62 nel radiomessaggio ad un mese dall'apertura del concilio, quando disse: i padri e le madri di famiglia desiderano la pace e la Chiesa, che è madre di tutti, desidera la pace. Ora, il desiderio della pace è qualcosa di universale ed è a partire da lì che sviluppa tutta una serie appunto di riflessioni, arrivando a chiedersi poi quali sono concretamente i quattro pilastri su cui costruire la pace.
Quali sono?
Allora, la verità, la giustizia, l'amore e la libertà. Dove per verità, attenti bene un'altra volta, non intende la presunzione di possedere la verità, quanto piuttosto la fatica costante di cercarla, dotandosi però degli strumenti di analisi necessari per poterla conoscere. È il riconoscimento, questo, lo porterà questo al riconoscimento del valore della persona in quanto singolo, ma anche di conseguenza il valore della comunità. Guardate che interessante questo, perché da una parte rivela di essere un uomo di questa parte del mondo, per noi soprattutto dopo l'illuminismo è la persona sede dei diritti, non la collettività. Per gli indigeni, per le società sarebbe il contrario, la comunità viene prima, ma nel momento in cui Papa Giovanni dice: ma poiché le comunità sono un insieme di persone, allora quelli che sono i diritti e i doveri della singola persona automaticamente si trasferiscono sulle comunità. E tutto quello che ha appena finito di dire sul fatto che per esserci la pace non deve essere violata la dignità della persona, dice ugualmente vale per la comunità. Non può esserci pace se viene violata la dignità di una comunità. Pensate cosa significa questo oggi. Si può dire che per fare la pace si può accettare di sacrificare una nazione, un popolo, la dignità di una nazione, un popolo, pur di evitare, ad esempio, un conflitto mondiale? Sia chiara una cosa, poi dopo ci arriveremo perché è inevitabile. Io non ho risposte e non pretendo di avere risposte. Però pretendo di avere il diritto di non avere risposte. E se c'è una cosa sulla quale sono polemico, e sto diventando sempre più polemico, è la banalità e la superficialità di come si sta parlando della pace a 360 gradi. Sia chi sostiene, non volevo arrivarci ma ci sono arrivato, che è necessario l'intervento armato, come chi sostiene l'esatto contrario. Quella che manca in questi tempi è una seria riflessione sulla pace. L'umiltà e la fatica di mettersi lì a dire: non abbiamo le risposte, dobbiamo metterci in discussione. Credo che se una cosa è emersa in questi tempi è che il re è nudo, ma il re questa volta siamo noi. Cioè ci siamo fatti trovare totalmente impreparati, perché ormai davamo per scontato che questa roba qui non sarebbe più risuccessa in maniera colpevole, perché giustamente si ricordava prima, stava succedendo in tutto il mondo. Io ho qualcuno dei miei parrocchiani peruviano, mondo cattolico è disgraziatamente in questo momento piuttosto contrario alle manifestazioni di piazza, sono diventati tutti pacifisti in questo periodo, per cui in Perù non sta succedendo quella, e dico: ma com'è che fino a qualche mese fa, per decenni, sono morti centinaia di migliaia di bambini inquinati dal mercurio e dal, come si chiama, dal cianuro usato dalle miniere sulle Ande, e nessuno di voi si è mai scandalizzato? Adesso sono morte 78 persone negli scontri e siete tutti scandalizzati perché non è morale, perché prima era morale quella cosa lì, ho il dubbio che se muoiono i poveri nessuno dice niente, e se invece cominciano a ribellarsi. Ecco, su questo Papa Giovanni, guardate che a differenza magari della Populorum Progressio, che è andata più dentro, e non dimentichiamoci che la Populorum Progressio è l'enciclica nella quale Paolo VI, ricordando la dottrina tradizionale della Chiesa, aveva scritto che in mancanza di altre prospettive è lecito il tirannicidio. Non ha fatto tempo arrivare in America Latina a Medin che i vescovi, che pure erano quelli che hanno fatto l'opzione preferenziale per i poveri, per cui di sicuro non erano vescovi conservatori, ma gli hanno detto: per l'amor di Dio, aggiusta un attimo il tiro, perché qui ci sono i cristiani che si stanno già preparando in maniera armata a fare la rivoluzione, no? Per dire che Paolo VI fa il passo avanti, concretizza molto di più. Giovanni XXIII rimane più su un livello di fondamenti, ma in quei fondamenti che pone c'è tutto quello che serve per mandare avanti una riflessione che va in quel senso. Quindi la verità, oggi noi diremmo l'importanza di non cadere nelle fake news, no? Che poi è complicato, perché oggigiorno non è che non abbiamo informazioni, ne abbiamo talmente troppe da non sapere più quale è. Verità nel rispetto della dignità della persona, verità come riconoscere a ciascun individuo la propria dignità, che non perde neanche quando è il peggiore dei criminali, scrive Giovanni XXIII, proprio perché l'ha creato Dio, vedete la prospettiva di fede. Secondo, la giustizia, che è la giustizia del regno di Dio, la giustizia di garantire a ciascuno quello che gli serve perché la sua dignità sia garantita. Se i bambini magari mangiano, non muoiono di fame, perché ce ne sono 19.000 tutti i giorni, ma crescono male, malformati per la mala nutrizione, o non hanno la possibilità di andare a scuola, o non hanno diritto alla salute, questa è mancanza di giustizia, la giustizia del regno, e quindi è il secondo pilastro che va giù. In positivo, dice, è attraverso, usa il termine carità, oggigiorno magari è diventato un pochino più ambiguo, traduciamo con amore, che è quello che intendeva, o solidarietà. In termini di magistero corrente lo si chiama il bene comune. Il bene comune garantito da una comunità a tutti i suoi membri, ma dalla comunità internazionale a tutte le comunità del mondo. E infine la libertà, quella cosa che chiameremo anche autodeterminazione dei popoli. Ok, mi fermo qui.
Vorrei proporvi, su questo poi volgo un attimo anche Gianni, un piccolo passo laterale, poi torniamo, perché c'è tutta la questione della guerra giusta, la legittima difesa, e quindi veniamo anche sull'attualità. Questo è un piccolo passo laterale più di carattere ecclesiologico, se vogliamo, cioè il fatto che nell'indirizzo proprio di questa lettera enciclica, Giovanni XXIII scrive ai vescovi e poi aggiunge agli uomini di buona volontà, che è un'altra delle novità rivoluzionarie. Siamo chiaramente nel momento del concilio, c'era una riflessione su come la Chiesa si autocomprendeva, è chiaramente il passaggio di una Chiesa che non si autocomprende più come autosufficiente. La Chiesa al suo interno è perfetta, non ha bisogno di nessun altro, basta credere, risolviamo tutti i problemi. Adesso scusate, semplifico in modo molto banale. Quell'invito invece agli uomini di buona volontà significa che ci sono alcune questioni governo del mondo, si devono creare delle alleanze, ci possono essere delle sensibilità, ci si può mettere a lavorare insieme. Ecco, su questo vorrei dire, questo passaggio cosa dice ancora oggi a noi come Chiesa, quando ancora ci percepiamo come autosufficienti, come società perfetta addirittura, ce l'abbiamo ancora questa cosa qua dentro, e però anche che cosa significa da cristiani fare quelli che in qualche modo li mettono in rete gli uomini di buona volontà, perché un po' è vero che questa cosa qui la sappiamo fare, non dico meglio degli altri, ma siamo bravi. Paolo VI, sempre per citare il successore, quando andò a parlare a New York all'ONU, diceva: vengo semplicemente come un esperto di umanità. Quando parliamo ai non credenti, questa cosa qua, no? Forse sappiamo fare. Ecco, Gianni, su questo, a noi dell'Azione Cattolica, poi laici, cosa dice questo a tutti gli uomini di buona volontà?
Perché a me fai le domande più difficili? No, io direi così. Tu hai sottolineato il fatto che a un certo punto la Chiesa si riconosce non autosufficiente, che vuol dire che non basta a se stessa o che il messaggio che ha da portare non è soggetto al giudizio della storia, o peggio, non è dentro la storia. E invece noi sappiamo che questa precisa e ampia convinzione, che matura solo col tempo, con i decenni, in particolare tra fine 800 e 900 nella Chiesa, trova il punto più alto nel Concilio. La Chiesa dice: noi camminiamo dentro la storia. Il Vangelo è, come direbbe Don Primo Mazzolari, la parola che non passa, cioè che attraversa i secoli e il tempo, ma il nostro modo di testimoniarlo nella storia deve stare al passo dei cambiamenti della storia. È un Vangelo che si confronta esattamente con la vita delle donne e degli uomini di ciascuno tempo, di ogni tempo. E allora, semmai, è una presa di convinzione in positivo, non tanto che la Chiesa sostiene o comprende la non autosufficienza, ma a maggior ragione spalanca gli occhi rispetto a una grandezza che lo Spirito e il Vangelo stesso le ha dato, cioè che dentro il Vangelo ci sono valori universalmente condivisibili, che vanno al di là del credo religioso, perché sono quei valori che si fondano sul bene della persona, sulla costruzione della comunità, sul rispetto dei diritti, sulla valorizzazione dello stare insieme, che il Concilio scriverà nero su bianco. Se vogliamo, sono anche le intuizioni che ci ha lasciato Don Milani, quest'anno è il centenario. La politica è uscirne insieme, ma non solo. Non è tanto la politica come azione istituzionale, quanto l'operare per il bene comune che aiuta a risolvere i problemi di ciascuno e di tutti. Con variazioni di grado rispetto alle risposte. Occorre dare di più a chi ha più bisogno, e quindi la torta non va divisa in parti uguali, ma in parti disuguali, perché i soggetti, i singoli, le persone partono da condizioni differenti. E se vogliamo, è anche il tratto di fondo della Fratelli Tutti di Papa Francesco, che ritorna un po' su questi argomenti e sottolinea esattamente come l'essere presenti da credenti dentro questa storia aiuterà a fare dei passi avanti all'umanità, laddove proprio ci si riconoscerà come persone che hanno medesimi diritti, perché hanno una medesima dignità alle spalle. E il titolo non è siamo tutti figli di Dio, ma siamo tutti fratelli tra di noi. Certo che c'è la figliolanza al Signore, ma il Fratelli Tutti parla a chiunque crede e a chiunque non crede, o a chiunque crede in un'altra fede, o a chiunque, diciamo così, esprime la sua apertura alla trascendenza. Ecco, c'è un filo rosso in tutto questo. Il bello è proprio l'avere compreso fino in fondo nella nostra ecclesiologia, e neanche nella capacità di parlare agli uomini e alle donne di ogni tempo, che il Vangelo è proprio per tutti e che dentro il Vangelo c'è il bene di ciascuno. E che il credere in un Dio che è risorto, non solo crocifisso, ma risorto, credere in quel sepolcro vuoto, è bene per tutti. Perché è il Dio creatore che ci accompagna nella nostra storia. Ora il cammino da fare è tanto. la difficoltà e la responsabilità di tutto questo sta esattamente nella responsabilità di ciascuno di noi, che è la testimonianza, che è la parte difficile della questione. Quanto i credenti in Cristo, i cristiani, sono capaci, hanno voglia, hanno passione di portare il Vangelo nella vita di tutti i giorni, di dire che quel Vangelo parla di giustizia, parla di diritti, parla di solidarietà, che sono parole scomode, che sono parole importune. Non è miele, non è zucchero, soprattutto se pensiamo a quanta poca giustizia ci sia oggi nel mondo, a quanto la solidarietà non attraversa sempre la nostra vita di tutti i giorni, a quanto i diritti oggi nel mondo sono negati alla gran parte della popolazione del mondo. Diamo uno sguardo veloce alla carta geografica, pensiamo alla Cina, pensiamo alla Russia, pensiamo alla Nigeria, al Sud Sudan o al Congo, dove è presente in questi giorni il Papa, pensiamo ai paesi del Sud America, da dove manca la dignità, manca la giustizia, manca il diritto, il Vangelo deve ancora arrivare. E laddove questi diritti sono tutelati, il Vangelo può camminare in maniera più spedita per un bene superiore, il bene delle prossime generazioni. Ecco, il discorso può essere magari variamente articolato, però c'è davvero questa presenza di una Chiesa che è un bene grande, valido per ogni uomo, per ogni donna, per ogni tempo, e non può mai rinunciare a testimoniarlo.
Ecco, su questa stessa provocazione, questi uomini di buona volontà, però poi appunto venendo all'oggi, cioè oggi ci sono le condizioni per mettere intorno a un tavolo gli uomini di buona volontà, perché lo scacco sembra quello, no? Oggi abbiamo appunto la guerra mondiale a pezzi, dice Papa Francesco, che non è uno slogan, è un modo felice, infelice ma efficace per descrivere la situazione all'interno della quale siamo, anche con uno scacco di tutte quelle istituzioni internazionali che dovrebbero in qualche modo garantire la cooperazione tra gli uomini di buona volontà, perché abbiamo l'ONU impotente, l'Unione Europea non è che si stia proprio difendendo benissimo, nemmeno lei, arrancano. Ecco, allora questo appello agli uomini di buona volontà, ma anche il criterio, l'immagine delle relazioni tra gli stati che viene data da Pacem in Terris, è un'utopia o è un qualche cosa che ha ancora un senso anche nell'oggi?
Ma secondo me è un metodo. Io di solito quando parlo della Pacem in Terris termino dicendo che non è l'enciclica del passato ma del futuro, cioè davvero continuo a considerarla estremamente valida così com'è, perché poi la proposta che fa Pacem in Terris è quella di costruire delle relazioni che diventano anche relazioni di cooperazione, che diventano relazioni di scambio culturale, che diventano relazioni diplomatiche. Ora parliamo molto 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 in concreto. Quando scoppia la guerra, la frittata è fatta. Dire in questo momento non bisogna spendere soldi per le armi sono parole di libertà, è fiato che viene fuori dalla bocca. Il problema è che bisogna sempre creare delle condizioni per cui gli armamenti diventino inutili. Cosa vuol dire? Vuol dire che per fare la guerra, chi fa la guerra, la fa perché ha degli interessi. Se invece tra, e qui arriva la questione, se tra le persone di buona volontà si riescono a creare degli interessi trasversali, se si riesce a costruire e a educare una buona politica, noi abbiamo alle spalle almeno 30 anni in cui abbiamo detto e ripetuto che la politica è una cosa sporca, ci abbiamo sputato sopra, ma molte delle persone buone, mica tutti evidentemente, no? ma molte delle persone buone, proprio perché erano buone, se ne sono tenute alla larga. Allora questo fa cadere tutto.
l'ONU, io non vedo un'alternativa all'ONU. Certo, ci sarà da risolvere il problema, ad esempio, del famoso veto, perché fino a quando qualcuno conta più di tutti gli altri messi assieme, torna il discorso dell'ingiustizia, salta uno dei quattro pilastri. Ma gli uomini e le donne di buona volontà possono costruire dal basso. Certo, è un lavoro molto più lungo. In questo momento c'erano dei rapporti, ma erano talmente esili che si sono strappati immediatamente tra, ad esempio, a livello di religione, dei gruppi tra le chiese europee e, ad esempio, le chiese della Russia. Però erano rapporti estremamente esili, non erano strutturali. Questo vale in America e in Africa, ad esempio. Quando Gino Strada diceva che tra Etiopia e Eritrea la guerra va avanti da 50 anni, credo ormai. Dicevo, cominciamo a costruire ospedali da una parte che servono anche da quell'altra, piuttosto che, e si intrecciano le economie, gli uni hanno davvero bisogno degli altri. Allora, cosa possono fare gli uomini e le donne di buona volontà? Intanto cominciare a incontrarsi, intanto cominciare a dirsi i valori sui quali vogliono costruire le proprie esistenze e metterli in pratica. Devono cominciare a creare scambi culturali, a credere nella politica, a costruire una buona politica, a pretendere dalle chiese che l'ecumenismo lo facciano sul serio, ma non sulle dichiarazioni teologiche. Io ieri mattina a un incontro della pastorale dei migranti, sono direttore della Migrantes in Lombardia, abbiamo un corso di formazione con tutte le diocesi, e uno dei temi era appunto il discorso interreligioso. Dobbiamo piantarla di parlare delle religioni, perché se parliamo delle religioni continuiamo a parlare di noi stessi. Dobbiamo cominciare assieme a guardare Dio, ok? Non guardarci noi, guardare più in là, dirci insieme che cosa pretende Dio da noi. E allora si riesce a fare il passo in avanti. Per cui sono convinto che quando diciamo che alcuni valori come la pace sono un'utopia, è semplicemente un alibi che ci stiamo dando. Papa Giovanni nella Pacem in Terris direbbe che non può essere un'utopia. Perché? Perché l'ha scritta Dio nel cuore dell'uomo, e allora o Dio si è sbagliato o è possibile. Il problema è che dobbiamo fare sul serio. Credo davvero che dopo quel salto di buona volontà che c'è stato immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché l'avevamo pagata in maniera forte, poco alla volta ci siamo più che rilassati, abbiamo cominciato a fregarcene, diciamolo, a fare ciascuno i propri interessi, e la storia ci ripresenta il conto.
La storia adesso ci sta ripresentando il conto, appunto, con la guerra sotto casa, no? L'Ucraina. Vedendo tra l'altro le analogie, davvero, lo citavi appunto, della crisi dei missili di Cuba, è abbastanza impressionante, perché anche lì un'escalation un po' scappata di mano che aveva portato davvero l'umanità a un passo da chi schiaccia per primo il bottone dei missili, no? E non è che non ci siamo così lontani neanche noi adesso, perché qui adesso cominciano a chiedere sottomarino da una parte, missili dall'altra. Ecco, l'Ucraina è il luogo che noi guardiamo, Gianni, e ci sembra lo scacco di tutti questi discorsi, perché la guerra in Europa, cioè, proprio non ce l'aspettavamo, ecco. Nonostante fosse uno scenario che a ben guardare era lì che ci avvisava da una decina d'anni a questa parte. Cosa ne pensi?
Avete citato la storia e possiamo proprio dire che la storia ci ha spiazzati un'altra volta. Ci ha trovati impreparati, adesso magari qualche collega giornalista dice ma noi l'avevamo visto, l'avevamo compreso, gli analisti, se lo sapevi dovevi dirlo prima. In realtà noi sappiamo che la storia periodicamente ci propone nuove sfide alle quali non siamo preparati, per le quali forse non vogliamo prepararci, ma facciamo solo qualche esempio recente. Pensiamo al crollo del muro di Berlino e a tutto ciò che è avvenuto dopo, cioè una parte di Europa che doveva cercare una nuova strada verso la democrazia, verso una vita dignitosa e verso la libertà, persone che per decenni non avevano avuto. Pensiamo alle Torri Gemelle, e quindi uno scontro di civiltà, chissà se vero o se creato ad arte, perché di un nemico c'è sempre bisogno. Pensiamo al fallimento della Lehman Brothers, cioè 2008, la crisi finanziaria che è arrivata fino alle nostre case, a minacciare i nostri redditi, a minacciare il bilancio del nostro paese. Un altro spiazzamento della storia, il Covid. Chi se lo aspettava con quella forza, con quella ricaduta, con quella estensione? E adesso la guerra in Ucraina, che stranamente ci spiazza, perché noi sappiamo che ci sono altre 30 guerre dichiarate nel mondo, ma ci spiazza solo quella che ci arriva oggettivamente in casa. Ebbene, sembra quasi che la storia non insegni niente. E forse la storia non insegna niente perché non ha dei buoni allievi. Non c'è un'umanità che è capace di imparare dalla propria storia, di mettere a frutto i propri errori, di evitarli in futuro. Potremmo citare qualche altro esempio, la crisi migratoria del 2015, cosa ha insegnato? Abbiamo forse compreso che l'arrivo dei migranti in Italia, a Malta, in Spagna o attraverso il corridoio balcanico ci ha portato a condividere il peso e la responsabilità di questi migranti? No. No, perché le regole non sono cambiate e i migranti che approdano in Italia restano in Italia, quando invece più volte chi l'aveva pensata giusta, fra questa lasciatemi citare David Sassoli, il presidente del Parlamento scomparso, diceva chi mette piedi in Italia mette piedi in Europa, ed è l'Europa che si deve far carico assieme agli italiani di questa vicenda della storia. Cosa abbiamo imparato dall'instabilità del Medio Oriente o dell'Africa del Nord, dalla guerra in Siria, dalle rivoluzioni mancate in Libia o in Egitto? Cosa abbiamo imparato dalla lotta al terrorismo? Oppure dalla presenza di regimi antidemocratici oggi nel mondo? Facciamo due nomi, la Russia e la Cina, due regimi antidemocratici, dove mancano i diritti delle persone, dove magari c'è potenza militare, dove magari ci sono soldi, si fanno affari, ma la dignità delle persone è calpestata perché manca la libertà. Fra l'altro la guerra in Ucraina oggi ha nuovi sviluppi, sembra quasi che si giochi al rialzo. A chi minaccia di più? A chi minaccia armamenti sempre più sofisticati, fino a evocare gli armamenti atomici? È il momento di chi bleffa di più. E intanto questa guerra va avanti, ed è una guerra strana, ammesso che non ci siano guerre strane, ma lo è perché nel 2022 si sta combattendo intanto sul suolo europeo, che dovrebbe essere ritenuta la terra della democrazia e la terra anche della pace, grazie alla comunità europea, oggi Unione Europea, che nasce esattamente per la costruzione della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale, così intesa dai cosiddetti padri fondatori, De Gasperi, Schumann, Adenauer, Monnet. Perché è strana questa guerra? Ha tanti aspetti strani. Il primo, non è mai stata dichiarata. Stanno morendo delle persone senza che una guerra sia stata dichiarata, perché c'è un intervento militare della Russia su suolo ucraino. E poi è una guerra strana perché è una guerra non convenzionale. La guerra, per quanto terribile sia, ha una convenzionalità. C'è un esercito contro un altro esercito. Qui invece c'è un esercito molto forte, prevalente, quello russo, che spara più sui civili che non sui soldati, che spara sulle case, sugli asili, sugli ospedali, sulle scuole. È una guerra che crea morti, profughi, distruzioni, che ha innescato una crisi energetica che è arrivata persino nelle nostre bollette delle case. Ha innescato una crisi energetica bloccando i cereali ucraini nei magazzini, fino a impoverire alla fame le già povere nazioni africane che compravano in particolare cereali dall'Ucraina. E poi è innescata una crisi politica con una ferita alla pace, alla stessa idea di democrazia, alle istituzioni sovranazionali che non riescono a dire la loro oggi. Ecco, quello che stiamo vivendo è un po' tutto questo. A me piace ricordare che c'era chi ci aveva messo in guardia da questi pericoli, naturalmente studiosi, eccetera, ma io mi permetto di citare, perché me lo porto sempre con me in questi giorni, facendo qualche chiacchierata sulla pace, un brevissimo intervento dello stesso David Sassoli nel maggio 2021, che diceva così, era un intervento davanti ai capi di Stato e di Governo europei al summit di Bruxelles: il sistema politico russo è tecnicamente violentato da una dittatura della maggioranza, mentre, attenzione, la democrazia si fonda sui diritti delle minoranze. Interessante questa visione della democrazia. E diceva: questo fa la differenza tra noi, fra l'Europa e la Russia. Tenete presente che David Sassoli è stato dichiarato persona non gradita in Russia, ovvero minacciata. Se ti fai vivo dalle nostre parti, sparisci come Navalny e tanti altri. Questo fa la differenza tra noi e la Russia di Putin. Quando i sistemi autoritari sono in difficoltà, hanno bisogno di trovare i nemici per cercare di placare il disagio sociale interno. La Russia è un paese poverissimo, ha un PIL, cioè un prodotto interno lordo, la capacità di produrre ricchezza, di molto inferiore all'Italia, solo che ha il triplo di popolazione. Ha bisogno di trovare nemici per placare il disagio interno. Cercano di scaricare sull'Unione il peso della lotta, della loro grave crisi economica, che non consente a una parte rilevante della popolazione russa di mettere insieme il pranzo con la cena. Guardate che è un tratteggio della situazione che ha portato Putin ad attaccare l'Ucraina. Non stava più in piedi il suo potere, la gente ha fame. Cosa fai? Si fa come una volta, imperialismo. Ha investito tutto sui soldati, sui carri armati, fai la guerra. Ma la fai perché vuoi stare in piedi tu, non perché vuoi il bene del tuo popolo, o non perché c'è una minaccia esterna. Figuriamoci se l'Ucraina andava a minacciare la Russia, c'aveva altri problemi al suo interno. Ecco, occorre, secondo me, riprendere almeno due aspetti della lettura della costruzione della pace oggi. La prima è questa, ne ha parlato tante volte anche Papa Francesco: la pace è una costruzione che nasce da risposte collettive, l'uscirne insieme, appunto, di Don Milani, della Fratelli Tutti. E la seconda idea del perché ci occorre la pace, che non è un bene tra gli altri, ma è il bene primario, è semplicemente perché la pace è la precondizione per la vita, per il bene comune. Senza la pace non si riescono a garantire diritti, libertà, democrazia, sviluppo, dignità della persona, cooperazione internazionale. La pace come precondizione. Ecco perché ci serve, ecco perché è irrinunciabile. Certamente perché noi vediamo l'integrità della persona minacciata, offesa, ferita, morta, resa profuga, cacciata da casa propria, con bambini senza famiglie, ma in realtà è un bene che va sopra gli altri perché ne è appunto una culla, capace culla di tutti gli altri valori che sperimentiamo utili per la nostra vita. La guerra in Ucraina, come la guerra nello Yemen, la guerra che c'è in Sud Sudan, in Nigeria, in Colombia e tante altre guerre che ci sono oggi, sono una disgrazia per questo tempo e per ogni tempo, e in questo senso l'umanità deve muoversi. Poi sappiamo che c'è anche un bellissimo richiamo che ci ha fatto tante volte il Papa, il nostro arcivescovo, ma che facciamo anche noi persone di buon senso, se ci pensiamo. La pace non può che nascere da dentro di noi, non può che nascere dal disarmare gli animi, dal disarmare i linguaggi, dal costruire relazioni brevi, interpersonali, fondate sul rispetto, sull'attenzione all'altro, sul bisogno altrui. Se nasce da dentro di noi, diventa anche patrimonio condiviso. La pace di sicuro non è delegabile solo alla politica e alla democrazia, alla politica e alla diplomazia, alle quali oggi chiediamo risposte immediate per far tacere le armi, certo. Ma la pace è responsabilità di tutti. Non è solo problema di Putin, di Zelensky, di Biden, della Meloni o di chi volete voi. È responsabilità di tutti.
Grazie Gianni. Peraltro Gianni appunto ha citato più volte David Sassoli, faccio così piccola segnalazione, ecco, Gianni ha pubblicato proprio da poco un libro sulla figura, si intitola David Sassoli, La forza di un sogno, uomo, giornalista, cittadino d'Europa, pubblicato da In Dialogo, marchio nostro dell'Azione Cattolica, una figura da scoprire perché davvero a 360 gradi molto interessante. Io aprirei un attimo al confronto, perché abbiamo messo tanta carne al fuoco, sarebbe bello se ci fosse qualche domanda, qualche considerazione da condividere insieme, e quindi lascio la parola a chi vuole porre una domanda o anche semplicemente aggiungere un contributo.